Allora, Gesù ha raccomandato la Chiesa di Efeso sopportazione. E anche voi, devo dire che siete anche voi bravi nella sopportazione. Bene. Soprattutto dovete essere lodati se le orecchie vengono attaccate dal sistema tecnico. Allora, prima di continuare con la prossima lettera, penso che ho menzionato le tre possibilità della definizione di dimorare dove è il trono di Satana. Non so se le tre possibilità a cui Gesù si riferisse, come ho detto prima, allora era la città del centro dell'adorazione di Cesare. Secondo, c'era questo grande trono, questo trono o l'altare in forma di trono verso Giove, era un altare a Giove. E che poi si è andato a finire in un museo in Germania, e poi c'è il tempio del Dio della guarigione. Allora probabilmente Gesù si riferiva a uno di questi tre quando diceva: io so che dimoravi dove il trono di Satana. Allora andiamo avanti con la prossima lettera che Gesù ha dettato a Giovanni, cominciando dal versetto 18. L'angelo della chiesa di Tiatiri scrivi: queste cose dice il Figlio di Dio, che ha gli occhi come fiamme di fuoco e i piedi simili a bronzo incandescente. Di nuovo, non è più benevolo perché gli occhi come fiamme di fuoco, sta dicendo che Gesù entra, vede tutto di te, vede qualsiasi mancanza, fallo, e poi il riferimento ai piedi come sia bronzo, se non sbaglio, è un riferimento al giudizio, come il bronzo del serpente di bronzo. È un saluto molto severo a questa chiesa. E così Gesù dice al versetto 19: come dice a tutte le chiese, io conosco le tue opere, so tutto di te, buono e cattivo, conosco le tue opere, però vedete, il tuo amore. Loro avevano quello che Efeso non aveva, l'amore. Ma non avevano quello che invece Efeso aveva. Conosco le tue opere, il tuo amore, il tuo servizio, la tua fede, la tua pazienza, costanza. Ma quanto riguarda le tue opere, che le tue ultime opere sono più numerose delle prime. Quindi sta dicendo: state diventando migliori, state migliorando, o almeno alcuni di voi state sul sentiero giusto, state migliorando. Ma comunque, versetto 20, ho alcune cose contro di te, perché tu tolleri Jezabel, quella donna che si dice profetessa, e insegna e induce i miei servi a commettere fornicazione e a mangiare carni sacrificate agli idoli. Le ho dato. Non so se veramente si chiamasse Jezabel, perché non posso immaginare una mamma che chiamasse la figlia Jezabel, ma se veramente non fosse il suo nome, allora è chiaro che il Signore sta dicendo che è come. Per il Signore è Jezabel, perché lei è sposata al re Acab, ha portato l'adorazione a Baal, al dio Baal, e lei e suo marito sono conosciuti nella storia come il re e la regina peggiori che Israele avesse mai avuto. Allora Gesù dice, riguardo a questa donna Jezebel, o comunque sicuramente era il suo carattere di fare così, in modo specifico, di commettere immoralità sessuale e sacrificio agli idoli. E qui è più difficile per noi a capire la distinzione. Paolo dice chiaramente in Romane e in Prima Corinzi che non era sbagliato mangiare carne offerta agli idoli. Ma sapete cosa è successo nel primo secolo? La carne veniva portata a una cerimonia dove si adorava gli idoli. E quindi la carne offerta agli idoli e lo mangiavano lì come parte della celebrazione e poi si passava anche all'immoralità sessuale, alla malvagità. Questa era parte della cultura dell'epoca e quindi era chiaramente proibito da Paolo, ma la carne che rimaneva avanzava, allora si portava al mercato e si vendeva a un prezzo molto minore in modo che poteva essere smerciato velocemente. Allora i cristiani del primo secolo ragionavano spesso così: l'idolo non è niente, è un pezzo di legno, di pietra. E quindi mangiare questa carne non contamina. E io voglio essere, se posso economizzare, prendere a mezzo prezzo la carne, perché voglio usare bene i soldi che il Signore mi ha dato, allora lo comprerò. E Paolo disse, sapete, va bene così. E questo ragionamento va bene, però attenzione, perché se è un fratello che è stato salvato dall'idolatria e lui sa che tu hai comprato quella carne, allora avrà difficoltà con la sua coscienza, sa che non, tu sai che non c'è niente di male, un po' come un ebreo che dice, beh, usciamo e puliamo la casa di sabato, perché nel Nuovo Testamento il sabato non è più un problema, non è un peccato lavorare di sabato, ma se c'è un ebreo che è un nuovo credente, allora la sua coscienza sarà infastidita, allora non dovresti farlo. La stessa cosa, ci sono attività che non sono peccato in se stessi, ma sono peccato se violiamo la coscienza di un fratello sensibile. Allora è molto importante pensare chiaramente su questo discorso, perché sembra quasi che abbiamo delle affermazioni contraddittorie nel Nuovo Testamento. Partecipare all'adorazione, alla celebrazione, all'adorazione degli idoli era vietato, ma mangiare la carne venduto al mercato non era un peccato, si poteva farlo finché non lo facevi in presenza di un fratello che potrebbe essere offeso da questo. Per cui, qui, cosa succedeva qui? Questa donna diceva alla Chiesa che va bene, tu devi, se diceva invece devi far parte della comunità, devi partecipare, e allora vai alla festa dell'idolo e partecipi. E Gesù diceva, no, questo non va, non è accettabile. Forse si servì anche di Paolo, del suo insegnamento in Corinzi. Paolo diceva che non è sbagliato mangiare la carne offerta agli idoli, allora andate alle feste. Ma come è chiaro qui, quelle feste non solo stavano adorando gli idoli, ma quasi sempre poi passava alle orge, quindi all'immoralità sessuale, dove nessun cristiano dovrebbe partecipare. Ma questa donna stava promuovendo questa cosa nella Chiesa. E nel versetto 21 dice, le ho dato tempo perché si ravvedesse, ma lei non vuole ravvedersi della sua fornicazione. E questa è un'affermazione eccezionale. La pazienza di Gesù. Ho dato a lei del tempo. non è che doveva darle del tempo. È terribile per una donna nella chiesa di promuovere l'immoralità sessuale e che pratica l'immoralità sessuale. Dare a pochissimo tempo, ma Gesù dice: ho dato lei il tempo di pentirsi, ma lei non si pentì. Quindi lui dice, versetto 22, ecco, io la getto sopra un letto di dolore e metto in una grande tribolazione coloro che commettono adulterio con lei.
Sai,
Gesù non usava il sarcasmo spesso, ma quando usa il sarcasmo sappiamo che è veramente infastidito, perché qui c'è sarcasmo, sta dicendo in sostanza questo. Se lei ama i letti così tanto, allora le darò un letto di malattia, sarà un giudizio giusto per lei se non si ripente, se non si pente. E ancora più fortemente nel versetto 23, metterò anche a morte i suoi figli, forse un riferimento ai suoi figli veri o delle persone che sono influenzate da lei, che stanno seguendo lei, quindi figli spirituali. Io ucciderò i suoi figli con la morte e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che scruta le reni e i cuori e darò a ciascuno di voi secondo le sue opere. Gesù sta dicendo in sostanza: se non c'è pentimento, allora dovrò fare un esempio da quelli che non si pentono, che peccano così. Però ci incoraggia a sapere che non tutta la Chiesa fosse influenzata da questa donna, c'erano delle eccezioni. Perché nel versetto 24 Gesù dice: ma agli altri di voi in Tiatiri che non professate tale dottrina e non avete conosciuto le profondità di Satana, come le chiamano loro, io dico, non vi impongo altro peso. Quindi Gesù dice, non tutti in questa chiesa sono influenzate da questa donna e seguendo il suo esempio. Però, quindi dice nel versetto 25, soltanto quello che avete tenetelo fermamente finché io venga. Non essere influenzati male. Ci ricorda l'affermazione di Paolo: compagnia sbagliata corrompe buoni morali. Quindi non frequentare chi ti corrompe col suo esempio. Versetto 28, come anch'io ho ricevuto potere dal Padre mio, gli darò la stella del... Scusate, versetto 26, chi vince e perseverà nelle mie opere sino alla fine darò potere sulle nazioni ed egli le reggerà con una verga di ferro e le fronte. Questo riguarda il Messia che regnerà, governerà con un bastone di ferro. Torneremo su questo più tardi. Più volte nella scrittura viene affermato che durante il regno, il futuro regno millenario, Gesù regnerà con un bastone di ferro. E questo vuol dire chiaramente che Gesù non tollererà, regnerà con un bastone di ferro. Perché dovrà regnare con un bastone di ferro, ci fa ricordare che ci saranno persone nel regno che altrimenti avrebbero la tendenza di ribellarsi, ma lui regnando con un bastone di ferro ricorda loro di non ribellarsi ed è un ricordo anche a noi che quando il regno comincerà ciascuno in questo regno sarà credente o saranno credenti con corpi glorificati che saremo noi oppure saranno credenti che hanno vissuto durante la tribolazione entreranno nel regno con i loro corpi naturali. Quelle persone avranno figli e i loro figli avranno figli e via dicendo durante tutto il millennio. siccome le condizioni saranno ideali, allora ci sarà una grandissima procreazione, cioè la popolazione crescerà tantissimo, e purtroppo non tutte queste persone ameranno Cristo e non crederanno in Lui. Però non potranno sgarrare, perché Lui regnerà con una verga di ferro. E quindi se tu sgarri, allora giudicherà con un giudizio istantaneo. E così dice Osea, il profeta Osea, che disse: nel regno, se qualcuno muore all'età di 100 anni, allora diranno che è soltanto un bambino. Altre parole, una persona si ribella nel regno, anche nel loro corpo naturale, probabilmente vivranno per tutti i 1000 anni, proprio come Metusela è vissuto 969 anni. Ma se sgarri e ti ribelli, allora morirai. E avrai 100 anni quando morirai, e si dirà: questo è soltanto un bambino perché ha vissuto solo 100 anni. Ma torneremo su questo più tardi, su quest'idea, questa figura, ma lo dico adesso per quella frase particolare, che lui regnerà con una verga di ferro, che viene ripetuto diverse volte. Non tollererà la ribellione, che fa capire che tristemente ci saranno non credenti nel regno. E infatti, quando Satana sarà liberato alla fine dei 1000 anni per la ribellione finale, tristemente il numero dei ribelli saranno come la sabbia del mare. Ci saranno molti non credenti nel regno, come Giuda Iscariota, e andranno avanti, sembreranno veri, ma non sono credenti genuini, veri. E avranno la possibilità di ribellare quando Satana sarà liberato, ma non durante i 1000 anni. Allora, stiamo anticipando le cose, però è rilevante a causa di questa affermazione qui. Quindi Gesù regnerà con una verga di ferro, ma come sappiamo in altri passi, permetterà che anche noi regniamo insieme a Lui. E lo dice nel versetto 28. Scusa, versetto 26. Nel versetto 28 dice: come anch'io ho ricevuto potere dal Padre mio e gli darò la stella del mattino. Questo è una, ci fa ricordare che sicuramente che le persone che ricevono questa lettera capivano. Infatti, studiando le promesse di queste lettere, erano promesse specifiche, uniche per quella chiesa specifica. Nella lettera prima abbiamo letto ricevere una pietruzza bianca con un nome scritto sopra, e faceva parte della cultura di Pergamo, dove era stata mandata la lettera. Così a volte abbiamo dei documenti storici che ci fanno capire meglio a cosa potrebbero riferirsi queste cose. A volte sì, a volte no. In questo caso, quando parlo della stella mattutina, probabilmente ha a che fare con una pratica nella loro cultura con molto significato. Gesù sta un po' usando questa cosa, ma non abbiamo tutte le informazioni. Ma lo menzionerò più tardi, che dove fa un'affermazione che fa capire meglio. E quindi questa era la chiesa di Tiatiri, influenzata da una donna tipo Jezabel, di non essere fedele al Signore e infedeli, praticando l'adorazione degli idoli e l'immoralità sessuale. Capitolo 3. Allora arriviamo alla prossima chiesa indirizzata. è la chiesa di Sardi, a Sardi, versetto 1, al messaggero della chiesa di Sardi scrivi: queste cose dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Abbiamo parlato già prima di questa frase, sette spiriti, queste parole, e anche di nuovo nel capitolo 4 e 5 credo, e ci fa ricordare che cerchiamo di capire, non siamo sicuri al 100%, alcuni studiosi, alcuni fanno riferimento a un passo in Zaccaria e dobbiamo cercare di capire, ma non è facile. Però chiaramente un riferimento allo Spirito Santo, ma cosa sta sottolineando non è così chiaro. Allora Gesù dice: io conosco le tue opere, tu hai fama di vivere, ma sei morto. Questa è un'affermazione, un giudizio molto interessante, perché sta dicendo questa chiesa: sembra che sei viva, è la reputazione di essere viva, vivente. Vuol dire che c'era molta attività in questa chiesa, tanti programmi, tante cose che si svolgevano, che dall'esterno si diceva: wow, questa chiesa è una chiesa viva. Ma come ho detto tante volte già, quello che Gesù vuole valutare è guardare dentro, interiore, non guarda soltanto l'esteriore. E quindi dice: tu hai il nome di essere vivo, ma sei morta. Questa è la Chiesa che ha sostituito con le attività, con i programmi, la vita genuina spirituale. E purtroppo non è l'ultima Chiesa così. Io posso parlare di più della mia cultura che voi della vostra, cioè io della vostra. Abbiamo tanti programmi per gli anziani, i bambini, per tanti gruppi diversi, ma sono solo programmi senza vita spirituale. Non partecipano al Vangelo, servono le persone, fanno tante cose, aiutano a fare le spese, che sono cose che si vuole fare, però si fa tutto per il Vangelo, per il progresso del Vangelo, non come fine a sé. Ma così tante chiese che sono lontane dal Vangelo, che hanno tanti programmi comunitari, e le persone che non discernono guardano queste chiese e dicono: che bella chiesa, perché guardano tutto quello che fanno. Ma Gesù potrebbe guardare quella chiesa e dire: sembra vivente ma è morta. Non c'è vita spirituale, c'è molta vita sociale, c'è molta vita comunitaria, ma non c'è vita spirituale. E poi dice, nel versetto 2, sii vigilante e rafforza il resto che sta per morire, poiché non ho trovato le tue opere perfette davanti al mio Dio. E questa è una bella descrizione chiara di tante chiese che conosco. La chiesa in generale fa tanti servizi nella comunità, ma ci sono alcuni pochi credenti genuini che veramente conoscono il Signore, che lo amano, rimangono forse in quella chiesa sperando di poter avere una buona influenza, ed è proprio quello che Gesù descrive qua, quando dice: non è completamente morta. Ci sono alcune persone che fanno luce, che hanno una vita spirituale genuina, però non ho trovato le tue opere perfette davanti a Dio. Noi abbiamo molti giovani nella nostra chiesa che stanno imparando a essere delle guide spirituali. E questo è aumentato negli ultimi 5-6 anni, non per un disegno nostro, ma perché tanti giovani hanno cominciato ad avere un cuore per l'opera missionaria e pastorale, e quindi stiamo cercando di formarli il più possibile. Perché dove siamo, ci troviamo noi, ci sono tante chiese intorno a noi, nella parte sud e ovest del Montana, e ci chiama, potresti mandare un giovane a predicare da noi. E quindi stiamo sempre mandando in altre chiese i nostri giovani che predicano la domenica. È una grande esperienza, opportunità per questi giovani, ma anche un'opportunità grande per queste chiese, perché tante volte troviamo in queste chiese che forse sono molto lontane da città, in paesi piccoli, un po' si può trovare una chiesa di 15-20 persone, e quando i nostri giovani parlano con loro, forse veramente ci sono solo due che conoscono il Signore. Quindi ci sono tante di queste chiese che non sono quasi morte, ma però c'è ancora poca vita. Allora stai attento, rafforza le cose che rimangono, perché non ho trovato le tue opere forti davanti al Signore. Queste sono chiese del primo secolo, ma attraverso i secoli, tante chiese così, dove c'è una rimanenza, soltanto una rimanenza di credenti genuini. Tante persone vanno in chiesa perché è la cosa religiosa da fare, ma non vanno perché conoscono e amano Cristo. Versetto 3 dice: ricordati dunque di quello che hai ricevuto e ascoltato. E qui di nuovo Gesù dice: tu come chiesa hai cominciato bene. La maggior parte di queste chiese a cui mi riferivo prima, nel sud e nell'ovest del Montana, sono cominciate come chiese solide, bibliche, ma col passare degli anni non predicano più la parola di Dio, o non sono presi dall'evangelizzazione. È soltanto una cosa comunitaria andare in chiesa per motivi sociali, per stare insieme. E questo soprattutto nel sud degli Stati Uniti, dove sono nato e cresciuto io, quella parte degli Stati Uniti chiamata la cintura della Bibbia, perché faceva parte della cultura andare in chiesa, anche se non conosci il Signore, ma si va in chiesa, è la tradizione, quasi tutti vanno in chiesa. Ma quanti veri credenti ci sono in quelle chiese? Gesù sapeva quello che diceva quando parlava di questa chiesa. Ci sono molte altre chiese così, sicuramente non soltanto nel mio paese. Dice: ricordati dunque di quello che hai ricevuto e ascoltato, cioè come è cominciato, con una chiesa vera, basata sulla parola, sul Vangelo, sulla parola di Dio, ma sei diventato un posto sociale, un incontro comunitario. Ma tieni duro, cioè pentiti e torna. Perché se non sarai vigilante, io verrò come un ladro e tu non saprai a che ora verrò da te. Questo è simile all'avvertimento che Gesù parlava del fatto di togliere il candelabro. Se non ti pentirai, se continuerai su questa strada, allora io verrò da te come un ladro e sarà un disastro. Poi dice nel versetto 4: tuttavia sardi, ci sono alcuni che non hanno contaminato le loro vesti. Vedete, c'è una rimanenza, un gruppo piccolo di credenti genuini che non avevano sporcato i loro vestiti, e quindi sono degni, perché sono degni. E poi la promessa, simile ad altre promesse: chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita. Questa è una frase che ha impaurito tanti cristiani attraverso gli anni, ma non è necessario che abbiano paura. Quando sentono Gesù dire il suo nome, io non cancello il suo nome dal libro, allora un cristiano dice forse Gesù potrebbe cancellarmi dal libro della vita. Non so quanti veri credenti che ho aiutato, che sono stati paralizzati da questa frase, perché non leggono bene questa frase. Nota qui cosa disse Gesù. Dice, io non cancellerò il suo nome dal libro della vita. Non dice che lo farà, dice che non lo farà. Siccome a secondo dei documenti storici che abbiamo possiamo capire cosa intendeva Gesù, era la pratica in Sardi antico: se qualcuno nella comunità faceva qualcosa che il resto della comunità non piaceva, allora il costume era quello di cancellare il suo nome dall'elenco dei membri. E quindi era qualcosa che la gente di Sardi capiva: se non ti comporti come si aspettano, allora ti cancellano il nome. Allora Gesù dice, io invece non farò questo. Anche se fallisci, io non cancellerò il tuo nome da lì. E quindi non dice assolutamente che Gesù lo farebbe, dice che non lo farà. Non cancellerò mai il tuo nome. Invece di essere un'affermazione sulla possibilità di perdere la salvezza, è un'affermazione che dice il contrario, che non puoi perdere la salvezza. Un credente vero non gli succederà mai che Gesù cancelli il suo nome dal libro della vita, non succederà mai. Quindi non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Cioè, come un figlio di Dio, tu sei lontano dalla perfezione, sei ancora un peccatore, fallisci, come Pietro, forse arriverai a rinnegare Gesù, ma non cancellerò mai il tuo nome. Non lo farò mai. Infatti, non solo non cancellerò il tuo nome, confesserò il tuo nome davanti al Padre. Non lo cancellerò, lo confesserò davanti al Padre. Dovrebbe essere un incoraggiamento per noi capire il cuore di Dio. Lui sa che falliremo, sa che mancheremo, ma lo stesso non cancellerò mai il tuo nome. Io ti confesserò il tuo nome, anzi. E per capire che quel messaggio non era soltanto per quella chiesa, ma abbiamo questa affermazione ancora nel versetto 6. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Mentre leggo questa lettera, come con tutte le lettere, è un'altra ricordanza della rilevanza della parola di Dio. Perché parla della vita, la vita quotidiana. Pensate che queste lettere sono state scritte nel primo secolo, ma che sono così applicabili a noi oggi. Questo aspetto meraviglioso della parola di Dio, come vale ancora oggi e vale per ogni generazione, per ogni cultura. La prossima lettera, indirizzata alla Chiesa di Filadelfia. Versetto 7 dice: al messaggero della Chiesa di Filadelfia scrivi: queste cose dice il Santo, il veritiero, quella chiave di Davide, colui che apre nessuno chiude, che chiude nessuno apre. È simile alla frase che abbiamo visto prima, che Gesù aveva le chiavi della morte dell'Ades. Qui è la chiave di Davide. Ricorda, a Davide era promesso che un giorno uno dei suoi eredi sederebbe sul re, sul trono, come re di tutto il mondo. E Gesù, naturalmente, quel re, un giorno sederà sul trono di Davide. È la promessa che era stata fatta a Maria all'inizio. Le era stato detto che suo figlio sarebbe seduto sul trono di Davide. Davide non ha mai avuto un trono in cielo. Quando si parla di sedersi sul trono di Davide, non si sta parlando di quello che Gesù sta facendo, perché Gesù è sul trono adesso, sta alla destra del Padre, non è il trono di Davide. Il trono di Davide era in un posto solo, a Gerusalemme. E quindi sta dicendo che un giorno Gesù sederà sul trono di Davide a Gerusalemme come re di tutta la terra. Ecco perché i profeti continuano a dire: Gerusalemme sarà la città più esaltata sul terra pianeta Terra. Gesù è il re, ha la chiave, dipende da lui, lui apre, nessuno chiude, lui chiude, nessuno apre. Dice: io conosco le tue opere. Ecco, io ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere, perché pur avendo poca forza hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Ecco, Gesù li loda per tre cose, ma al centro è che hanno mantenuto la sua parola, hanno serbato la sua parola. E Gesù tornerà su questo nel versetto 10. Siccome ha osservato la mia esortazione, ecco la chiesa ubbidiente, o la chiesa che aveva la parola al centro. E questa è la seconda di soltanto due chiese che sono state lodate così. Prima era la chiesa di Smirne, non c'era nessun rimprovero per quella chiesa. Questa è la chiesa di Filadelfia, la chiesa fedele, la chiesa ubbidiente, che aveva la parola al centro. Nessun rimprovero. Stavano pagando un prezzo per la loro fedeltà alla parola di Dio. Perché il versetto 9 dice, Gesù dice: ecco, ti do alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, io li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti ho amato. Di nuovo, un altro riferimento erano spesso gli ebrei che perseguitavano i cristiani all'inizio, perché odiavano il messaggio che i cristiani proclamavano, che Gesù è il Messia. Quindi Gesù sta dicendo: io so che resistono contro voi, so che vi perseguitano, ma un giorno le cose saranno rovesciate. E poi dice questo, nel versetto 10: siccome ho osservato la mia esortazione alla costanza, anch'io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero per mettere alla prova gli abitanti della terra. Questo versetto da solo è eccezionale in tutto quello che dice. Sembra come tutti i versetti sono grandi, ma questo versetto ha così tanto da dire. Prima di tutto Gesù dice: siccome ho osservato la mia esortazione alla costanza, siccome hai dimostrato che sei un credente genuino, o che siete credenti genuini, perché hai fatto questo, anch'io ti preserverò dall'oro del cimento, della tentazione che sta per venire sul mondo intero. Qui c'è una promessa di Gesù a questa chiesa di mantenere, preservare questa chiesa dall'ora della tentazione, della prova. Gesù ha usato una piccola preposizione greca qui, la preposizione ek, da dove prendiamo la parola uscita, in inglese exit, però uscita, cioè fuori da, che viene fuori da. Gesù non sta dicendo semplicemente che ti proteggerò nell'ora della prova, ma io ti proteggerò dall'ora della prova. Quindi non, da quest'ora della prova che verrà su tutto il mondo. Io penso che la maggioranza degli studiosi pensano, e sono d'accordo, è un riferimento a quello che spiegherà in tutto il resto del libro adesso, questa prova che andrà su tutto il mondo. Quindi sarà una prova mondiale, una tribolazione mondiale. E Gesù dice, siccome appartieni a me, io ti preserverò da quell'ora, da quella prova che andrà su tutto il mondo, sarà su tutto il mondo. Poi questa frase, per mettere alla prova gli abitanti della terra. Questa stessa frase ripetuta in tutto questo libro di Apocalisse diverse volte, quindi è tradotto qui in inglese con quelli che dimorano sulla terra. Una traduzione più letterale di questa, del testo greco, è abitanti della terra, giusto, in italiano. Quindi non soltanto quelli che abitano sulla terra, perché tutti quelli che sono viventi sono sulla terra, noi siamo sulla terra, ma è più specifico, si riferisce agli abitanti della terra, sta descrivendo che di cui la loro casa è il, è il pianeta Terra. Non è così con noi, perché la nostra cittadinanza è in cielo. Noi non siamo abitanti della terra, perché la nostra cittadinanza è in cielo. Quindi questa frase è usata nel libro dell'Apocalisse come sinonimo dei non credenti. Quindi invece di chiamarli non credenti, è una frase più descrittiva, abitanti della terra, che la terra è casa loro, che amano la terra, che si trovano bene qua, non quelli che hanno il desiderio del cielo. Quindi questo versetto dice tanto riguardo al futuro, il periodo della tribolazione che verrà su tutta la terra. I credenti, la Chiesa dovrei dire, non i credenti ma la Chiesa, perché alcuni credenti saranno nella tribolazione, ma la Chiesa sarà preservata dalla tribolazione, e quindi si focalizza su questa tribolazione a quelli che abitano sulla terra, gli abitanti della terra. Non è lo scopo di Dio quello di versare la sua ira sulla Chiesa, ma è Dio che versa la sua ira sui terrestri, gli abitanti della terra. Dio ci proteggerà da quello? Sicuramente. La Chiesa, sì, la Chiesa potrebbe essere presente, Dio potrebbe proteggerla, però questa affermazione sembra che sia una promessa che invece la Chiesa non sarà presente, perché dice, perché io vi preserverò da quella prova, da quella tribolazione. E forse dici, aspetta Brian, Gesù sta parlando alla Chiesa, come puoi dire che questo è per, che non è per noi, come noi oggi della Chiesa? E io posso dirlo perché chi ha un orecchio per udire, oda. In altre parole, Gesù stava dicendo, sempre alla fine di queste lettere, questo si applica alle mie chiese, alla mia Chiesa. È valido o no dire che questo si applica alla Chiesa oggi? È una promessa per la Chiesa che non che sarà preservata dall'ora della tribolazione, e questa tribolazione sarà disegnata per il mondo, per gli abitanti della terra, i terrestri, cioè quelli che la loro casa è la terra. Quindi se avete orecchi per udire, udite. Questo versetto è una prova di una, del rapimento prima della tribolazione, ma se è un indizio, sì. Fa parte di questo quadro di come lottiamo cercando di capire. Allora, Apocalisse 3.10 è una prova del rapimento della Chiesa prima? No, non è una prova, ma è un indizio che potrebbe essere considerato parte di questo discorso della, della Chiesa rapita prima della tribolazione. Direi sì. Infatti in versetto 10 versetto 11, io vengo presto, tieni fermamente quello che hai, perché nessuno ti tolga la tua corona. Il versetto 10, io vi terrò fuori dall'ora della prova e io verrò presto adesso, dice il versetto 11. Sono versetti come questi che ci convincono della dottrina della imminenza. Voglio essere chiaro, imminenza non vuol dire presto necessariamente, imminenza vuol dire in qualsiasi momento, potrebbe essere presto, Gesù potrebbe raccogliere la Chiesa prima che finiamo questo seminario, ci credi che lui potrebbe raccoglierci presso di sé? In qualsiasi momento, allora vuol dire che credi nella dottrina dell'imminenza, che Gesù può venire in qualsiasi momento. Se invece credi nel rapimento dopo la tribolazione, allora non puoi credere nella imminenza del ritorno di Gesù, perché non puoi dire che Gesù potrebbe tornare da un momento all'altro, devi dire no, non può venire a raccoglierci finché non passano i 7 anni della tribolazione. Imminenza vuol dire in qualsiasi momento. Ascoltate attentamente, se ci sono cose che devono avvenire prima che Gesù venga per raccoglierci nelle nuvole, allora non possiamo credere nella dottrina dell'imminenza. Sostenere questa dottrina dell'imminenza deve dire Gesù potrebbe arrivare, tornare in qualsiasi momento, quindi non ci sono segni che devono essere adempiti prima, potrebbe arrivare in qualsiasi momento. Ed è qui che le persone si confondono. Ci sono molti segni che collegati alla seconda venuta di Cristo sulla terra. Io posso dire con certezza che la seconda venuta di Gesù sulla terra non può succedere stasera. Non perché ci deve essere la tribolazione prima, come Gesù ha detto prima, Matteo 24, subito dopo la tribolazione Gesù tornerà sulla terra. Quindi ci deve essere prima l'abominazione della desolazione, prima che Gesù torni sulla terra devi avere la persecuzione mondiale di Israele prima che Gesù torni sulla terra. Devi avere, e potrei elencare tante cose, la Bibbia dice che avverranno prima che Gesù tornerà sulla terra. Ecco un motivo perché io credo che la grande raccolta, cioè la raccolta dei credenti in aria, e sarà prima della tribolazione. E quindi la separazione tra perché la venuta di Cristo sulla terra sono accompagnati da segni, invece il rapimento no. Se credi che ci sono dei segni che precedono la raccolta dei credenti nelle nuvole, allora non credi alla dottrina dell'imminenza. Quindi bisogna capire questo fatto. La Bibbia insegna l'imminenza o no? Io so di uno studioso, ci sono tanti, ma conosco uno, che ho letto per diversi anni e mi piace molto la sua opera, lo leggo regolarmente, ma siccome la sua veduta non è pre-tribolazionista e lui ha scritto un libretto, non mi ricordo il titolo, ma dice in sostanza la Bibbia non insegna l'imminenza. Io ho rispetto di questa persona, non sono d'accordo con la sua posizione, ma rispetto la sua onestà intellettuale, perché lui capisce, se tu credi certe cose devono succedere in certi momenti o alcuni segni si devono avverare prima che Gesù raccoglie la Chiesa, allora vuol dire che deve essere dopo la tribolazione, non è imminente. Allora, se crediamo in imminenza, vuol dire che non ci possono essere ancora dei segni che si devono avverare prima che lui raccolga la Chiesa nelle nuvole. Lui potrebbe tornare domani, tra una settimana, 300 anni, forse saremo tutti morti prima della grande raccolta dei cristiani a Cristo, ma potrebbe succedere in qualsiasi momento. Io credo che Paolo dica questo quando parla ai Tessalonicesi, perché loro erroneamente pensavano che lui dicesse che Gesù tornerà durante la vostra vita, prima che voi morirete, ma non è successo. Quindi dobbiamo essere molto chiari nel nostro ragionamento e come esprimiamo queste cose, così per non dire creare confusione inavvertitamente. Io credo che la Bibbia insegni l'imminenza, perché io credo che Gesù può tornare da un momento all'altro. E questo non è una contraddizione con la seconda venuta di Cristo sulla terra, che è un altro discorso, che è dopo la tribolazione. Quindi Gesù qui sta dicendo, verrò subitaneamente, cioè senza avviso, potrei venire da un momento all'altro, quindi bisogna essere pronti. Perché nessuno prende la tua corona. Non abbiamo molto tempo per sviluppare questo pensiero nel dettaglio, ma questa piccola affermazione, ma di tenere forte la tua corona, è una... quando tieni fermamente quello che hai, perché nessuno ti tolga la tua corona, che si è collegato con altri passi della scrittura, che tu come credente puoi fare delle scelte che possono togliere dai premi che avrai quando sarai in cielo. In altre parole, puoi vivere in un modo che, man mano che cammini in questa vita, quando starai davanti al Signore, sarai premiato secondo come hai camminato. Ma se durante la vita cominci a fare delle scelte sbagliate che non onorano il Signore, allora forse non riceverai lo stesso premio che avresti ricevuto se fossi stato fedele. Non parliamo della salvezza, non parliamo del cielo, ma stiamo parlando dei premi alla tribunale di Cristo. Secondo me, l'insegnamento chiaro della scrittura, non ogni cristiano sarà premiato nello stesso modo. Il fatto è che alcuni cristiani vivono per Cristo, altri cristiani non vivono per Cristo così tanto. È tragico. Alcuni cristiani sono seri riguardo alle loro priorità, altri no. Alcuni cristiani prendono sul serio il peccato e non accettano il peccato, altri invece accettano il peccato. Paolo disse: io disciplino il mio corpo e lo porto in soggezione il mio corpo. Quindi avendo predicato agli altri che io non sia squalificato riguardo ai premi. Paolo stava dicendo: io posso vivere tutta la mia vita predicando il Vangelo, essere lodato da Gesù e essere premiato da Gesù, ma se non disciplino il mio corpo, e vado a fare quello che tante guide spirituali hanno fatto, che non hanno onorato Cristo, allora io perderò questo premio. Io devo disciplinare il mio corpo, dice Paolo, così non sono squalificato dai premi. Tutti i cristiani disciplinano il loro corpo? Tristemente no. Allora qui c'è qualcosa che ci fa capire che Gesù: tieni duro, sii fedele, perché nessuno ti tolga la tua corona. Non lasciare che qualcuno ti influenzi o ti impatti in modo che tu cominci a fare delle scelte peccaminose e finisci a perdere un premio che avresti potuto ricevere. Quindi c'è molto più da dire qui, è molto più complesso come argomento, però basta dire: io non credo che la Bibbia insegni che i premi per ogni cristiano saranno uguali, perché alcuni sono molto genuini e umili nel loro cammino col Signore e altri no. E potremmo dire molte altre cose più specifiche. Quindi Gesù sta parlando alla sua Chiesa: sii fedele, persevera, non lasciare che qualcuno prenda la tua corona, non lasciare che qualcuno ti influenzi in modo che tu cominci a vivere in modo che perderai la tua corona che dovresti ricevere. Poi nel versetto 12 Gesù dice: chi vince io lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio ed egli non ne uscirà mai più. Scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, la Nuova Gerusalemme, che scende dal cielo da presso il mio Dio. È il mio nuovo nome. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A proposito, questa è una di delle frasi riguardo alla Gerusalemme nuova che scenderà dal cielo, dal mio Dio. La parola greca qui, senza essere troppo tecnici, sembra indicare che sta scendendo, nel senso che sarà sospeso tra il nuovo cielo e la nuova terra. Quindi nell'eternità, dove abiteremo? Oggi diciamo vorrei andare in cielo, ma nell'eternità non andremo in cielo, perché non vorremmo andare in cielo, perché non sarà migliore della nuova Gerusalemme che sta tra il cielo e la terra. Nella nuova Gerusalemme sembra che sarà sospesa tra il nuovo cielo e la nuova terra. E la frase, che scende dal cielo sembra supportare questo. Allora, l'ultima chiesa indirizzata, e così finiremo questa giornata, la chiesa di Laodicea. Questa è probabilmente la chiesa più famosa di tutte le chiese. Gesù dice nel versetto 15: io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né fervente. O fossi tu pur freddo o fervente? Così, perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. E qui conoscere la geografia, la cultura è così importante. Sappiamo molto di questa città antica di Laodicea. Era una città molto ricca, aveva un'industria bancaria, aveva un'industria di lana. Ah, un'industria di balsamo molto importante e famosa. Era il posto dove abitare proprio. E proprio era una città eccellente di quel periodo, del primo secolo. Però Laodicea aveva un problema. L'acqua faceva pietà. Non c'era nessun pozzo naturale per acqua vicino, e quindi l'acqua veniva con un acquedotto da molti chilometri distante. Io sono stato un paio di volte in Laodicea e ancora si vedono rovine di questi tubi di terracotta che portavano l'acqua. Ricordiamoci che si trova nella Turchia di oggi, nel Medio Oriente, fa molto caldo. Allora, se viene acqua attraverso i tubi da 6-7 chilometri di distanza, secondo voi come sarà il gusto di quest'acqua quando arriva? È tiepida, è salmastra. E questa è una cosa eccezionale di Laodicea. Io sono stato lì guardando attraverso la valle a Colosse. Colosse aveva una sorgente con acqua fresca, acqua eccezionale, buonissima. E poi dall'Odissea guardi un'altra direzione e vedi l'antica Tiaropoli. Tiaropoli invece avevano le acque calde, le sorgenti calde, termali, e sono belle perché quando vai nelle acque termali ti danno sollievo ai muscoli, ti rilassano, bellissimo. Ierapoli aveva le acque calde, Colosse aveva acqua fredda, rinfrescante, Laodicea aveva l'acqua tiepida, che il sapore era salmastra. E abbiamo anche documenti che dicono che la prima volta che qualcuno visitasse e assaggiasse l'acqua, lo sputavano fuori, proprio non accettavano l'acqua schifosa di Laodicea. E quindi Gesù sta prendendo dalla geografia e dalla cultura di allora. Ascoltate, io vorrei che voi foste caldi o freddi o caldi. Se foste come l'acqua fredda di Colosse, che rinvigorisce, che soddisfa, o come l'acqua calda, bollente di Erapoli, che è terapeutico, che ti dà sollievo, ma no, non è né l'uno né l'altro. Io vorrei che fosse o caldo o freddo, ma no, tu sei tiepido, e allora io ti sputo dalla mia bocca. Ma tu non capisci che sei tiepido, perché sei ricco. Tu dici sono ricco, e sono diventato ricco, non ho bisogno di niente, e non sai che invece sei triste, cioè stai male proprio. E ti manca quello che conta. Io so che hai tutte queste industrie che ti fanno essere ricca, ma non è una ricchezza eterna. Ecco perché dice, tu hai bisogno di un altro vestito, perché erano contenti di quello che avevano. Gesù usa delle parole molto forti qua. E per non capire male, nel versetto 19 dice, tutti quelli che amo, io li riprendo e li correggo. Siccome ti amo, io ti dico queste parole forti. Tu devi essere o caldo o freddo, non tiepido come l'acqua tua, vostra. Quindi sii zelante e pentiti. E poi fa un'affermazione che forse in America è uno dei versetti più capiti male. Ecco, io sto alla porta e busso. Ma di quale porta sta parlando qua? Sta parlando della porta della loro chiesa. Erano così ricchi che l'avevano respinto. Non avevano bisogno di lui. E qui l'hanno buttato fuori. Lui dice, io sto alla porta e busso. E anche se la chiesa non mi fa entrare, ma se qualcuno ascolta la mia voce, apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Non sta dicendo che entrerò in lui, dentro di lui. Così viene usato questo versetto. che si usa dicendo che Gesù sta alla porta del cuore, se bussi, se apri la porta del cuore, lui entra. Non sta dicendo questo, stando alla porta della città, sta bussando, e se qualcuno ascolta e vuole entrare per cenare con lui ed egli con me, mangiare insieme nel primo secolo di Israele, del Medio Oriente, era la cosa più intima che si potesse fare, un segno di comunione. È una grandissima promessa, perché Gesù sta dicendo: se tu stai nella chiesa che mi ha respinto, che mi ha chiuso fuori, non aprirà la porta per farmi entrare, ma tu mi puoi far entrare, e anche se non sarò vicino a tutta la chiesa, starò vicino a te. Io avrò un rapporto intimo con te. Voglio dirti questo: sono tanti credenti in questo mondo che stanno in chiese che hanno chiuso Gesù fuori, ma non vuol dire che loro non possano avere un rapporto molto intimo con Gesù, possono essere vicini tanto a Gesù, e questa è la promessa di Gesù qua. Anche se stanno in una chiesa che hanno fatto rimanere Gesù fuori, possono invece loro, come singole persone, avere un rapporto personale molto intimo con Gesù. E dice: se apri la porta, io entrerò, avremo comunione, intimità. Chi vince, lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Che promessa che chiude queste sette lettere. Gesù vuole vicinanza con noi. Vuole vicinanza con la sua Chiesa. Ma se la sua Chiesa non lo fa entrare, allora avrà vicinanza con ogni singolo cristiano che apre la porta. Che promessa preziosa. E siamo alla fine, stasera.